pensavo. Altri libricini, quelli del... una piccola introduzione alla lezione di Mica, la parte sulla lezione. Sì.
Dopo lo leggete, lo posso ascoltare. 8 giorni dopo, per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni», le disse. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace». Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Schema della lezione, vi ricordo che siamo nell'ultima pagina del foglietto, anche se non l'avete, però ve lo ricordo, no? Cioè il primo passo è entro in preghiera, no? Con un po' di silenzio, sapendo che sta per incontrare il Signore e che lui da tempo aspettava questo momento. Il colloquio del Signore è l'inizio e la fine della preghiera, di ogni preghiera. Invoco lo Spirito Santo affinché vi alluci alla mia mente, questo è il secondo punto, per comprendere la sua parola. Abbiamo invocato il suo. Leggo lentamente il testo, come se fosse la prima volta. Quindi cerco di non lasciarmi catturare, ipnotizzare dal pensiero che lo so già. Perché è adesso che hai chiesto al Signore di parlarti.
chiesto al Signore, allo Spirito Santo, parla, adesso parla. Questo testo magari l'ho già letto mille volte, ho ascoltato le omelie, non conta. Io sto cercando che tu mi parli adesso, capite? E Dio parla adesso, se io chiedo. Questo era il punto 3. Leggo attentamente il testo come se fosse la prima volta. L'abbiamo ascoltato in questo caso. Oggi approfondiremo, mi sembra, solamente il punto 4. Il 5, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. 4 l'abbiamo già fatto l'altra volta, ricordate? Abbiamo detto, vediamo 10 minuti con le matite. Se dimenticate le matite a casa adesso la grande. No, ma domani te la prendo, non mi devo leggere. Prendete le matite, leggete il testo, sottolineate magari i verbi oppure i personaggi oppure sentite le cose più importanti, però il quarto punto dice questo: leggo lentamente, no, lo rileggo una seconda volta cercando di capire la cosa principale che dice il brano. Cioè, secondo te cosa dice questo brano? Adesso dividiamo, perché dobbiamo arricchirlo un po', questo quarto punto. Avete già fatto una volta, vi ricordate? Avete ascoltato, poi avevo condiviso un po' quello che mi ha detto e penso che vi siete accorti che Dio vi ha parlato. C'erano tante domande, tante cose che non si capiscono nel testo, ma guardate che le domande rimangono, non tutto si capirà mai. Quando passeremo all'altra parte, forse non ci interessa più che sapere tutto. Però a volte voler sapere tutto ti allontana dall'unica cosa che Dio vuole dirti, che ti ha già detto magari, e tu te la dimentichi. Perché vai a leggere questo, quest'altro, 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 poi ti dimentichi che invece Dio ti aveva già detto con semplicità una cosa. Quindi va bene farsi delle domande, c'è una parte che è il punto 4 in cui ci facciamo domande, cioè cosa dice principalmente questo testo, però attenzione a non farsene proprio, io sono esperto su questo, perché siccome studio, allora quando leggo il testo mi posso anche andare bene. Il greco come dice? Ah, è stato male con un padre? Ah, ma questo riguarda questo testo? Ma cosa dice l'autore X? L'autore Y è autorizzato? Ok, ma passa una giornata, 2 giorni, 3 giorni e non ho letto, non ho ascoltato la parola di Dio. Non l'ho ascoltata. Perché sono stato solamente dietro la mia curiosità. No? Perché voglio capire tutto. Quindi, va bene avere delle domande, però attenzione che Dio ci parla in modo semplice tante volte. Non perdiamo questo aspetto, questa prima fase. Adesso vi do 10 minuti, durante i primi 2 minuti alla grande matite, e voi vi rileggete questo testo che vi dico che è Luca 1, dai versetti 57 a 80. 1, 57 e 80. Ve lo leggete una seconda volta cercando di capire la cosa principale che dice. E cercando di tenere un po' a bada il soggettivismo, cioè la mia sensibilità, cioè, secondo voi cosa dice? In modo oggettivo. In se stesso, non cosa dice a me, non che consolazione mi dà, no? Ma un lavoro un pochettino faticoso, no? Di lavorarci un pochettino, per esempio imparare la memoria, il testo è memoria, tu dove ci ripensi, dici, ma che diceva? Le parole precise, come erano? Le vai a vedere, le impari. E entrarci in questo testo per avere l'oggettività dentro di te. Poi man mano che tu ci stai nel testo, ti inizi ad abitarci, cioè a ricevere dal testo la linfa che lui segretamente contiene e che è per te. Però c'è un'attenzione in questo lavoro che noi chiamiamo oggettivo sul testo. L'attenzione è che l'oggettività, quando è tutta, come dire, prodotto mio, non è oggettivo e non è veritiero. Nel senso che c'è una parola di San Pietro nella Bibbia stessa che dice: attenzione, sappiate innanzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. A privata spiegazione, cioè la spiego io. E quel che capisco è che quando vado entrate nelle scritture, cioè se scoprono le cose, poi ti vengono un sacco di idee che ti sembrano anche geniali, può darsi, no? Ma attento, perché la scrittura è un oggetto complesso, e anche le idee che ti vengono, non è detto che vengano dallo Spirito Santo, e ti possono anche portare molto lontano dalla verità del testo, e anche soprattutto dalla verità di Gesù di cui il testo parla. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. Me la leggo da me, me la capisco da me, me la spiego da me. Okay? Questa cosa è pericolosa. I nostri fratelli protestanti, che hanno grandi doni da Dio, per alcuni, anche proprio sulla scrittura, però sono esposti a questo rischio. Infatti sono tutti divisi, non solo da noi, ma anche sono divisi da loro. E ogni gruppetto dei protestanti ha la sua teologia, la sua dottrina, le sue idee, perché hanno assolutizzato io e la Bibbia e il resto del mondo fuori. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, dice San Pietro nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, poiché non da volontà umana è venuta la profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. L'abbiamo detto in uno dei incontri introduttivi, la scrittura è stata scritta dalla Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa. Per la Chiesa e nella Chiesa si legge. Quindi bisogna stare attenti che in questo punto 4 del cosa dice oggettivamente il testo, che io non vada troppo a sfarfallare a destra e a sinistra. Noi esegeti siamo, cioè peggio di noi non potete fare sicuro, però i biblisti sono famosi per tirarci fuori anche cose che proprio non stanno né in cielo né in terra, ma tu te le sei inventate, perché veramente un testo non è un programma lineare, non è una formula matematica che ha quel significato e basta. È come tutti i linguaggi naturali, non formali, non è un linguaggio formale, è ambiguo, perché può avere tanti significati. Attenti quindi, vi leggo il numero 30 della Verbum Domini. Comunque un'esortazione apostolica, posta sinodale, ci fu un sinodo dei vescovi di tutto il mondo sulla parola di Dio, e a valle di quell'evento fu prodotto questo documento. A un certo punto dice San Girolamo, che è il patrono dei biblisti e anche grande biblista, lui è il traduttore della Bibbia dall'ebraico al latino, la Vulgata, la famosa Bibbia in latino che abbiamo letto per secoli, l'ha scritta lui prima. San Girolamo ricorda che non possiamo mai da soli leggere la scrittura, troviamo troppe porte chiuse e scivoliamo facilmente nell'errore. La Bibbia è stata scritta dal popolo di Dio e per il popolo di Dio sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Solo in questa comunione col popolo di Dio possiamo realmente entrare con il noi nel nucleo della verità che Dio stesso ci vuole dire. Cioè la verità è sempre legata a un noi. Vedete, una cosa che noi abbiamo persa, ognuno che scrive qualcosa ci deve mettere la firma, no? Oggi, cioè chiunque scrive qualsiasi cosa deve dire l'ho detto io. Anche se la cosa più stupida del mondo non importa, oppure la cosa più bella del mondo, ma vuole che ci sia la firma sua. È tutto firmato. E la Bibbia non è così.
Cioè lui invece è stata l'espressione, nessuno, raramente, alcuni testi della Bibbia c'è scritto io, no? Io Tobia, no? Io Benzira, ma è raro, per lo più, anche alle volte dice io Salomone, ma non è io Salomone, è una definizione, ma per lo più chi parla della Bibbia non dice chi è, perché è la voce di un popolo, no? È la voce dello Spirito Santo, che è la comunione fra noi. E allora, solo in questa comunione col popolo di Dio possiamo realmente entrare con il noi nel nucleo della verità che Dio stesso ci vuole dire. Il grande studioso, San Gerolamo, per il quale, diceva lui, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, cioè per lui le scritture sono importanti, bisogna sapere, se non sai le scritture, non le leggi, non conosci Cristo. Afferma però che l'ecclesialità dell'interpretazione biblica non è un'esigenza imposta dall'esterno. Cioè non è che il Papa dice che la devi leggere insieme alla Chiesa, se no non va bene. Non è questo, non è dall'esterno, è la Bibbia stessa che ha questo in sé, questo, cioè non è intellettualmente onesto immaginare di interpretare un libro così da soli, perché non è stato pensato per questo. Il libro è proprio la voce del popolo di Dio pellegrinante, e solo nella fede di questo popolo siamo, per così dire, nella tonalità giusta per capire la Sacra Scrittura. Un'autentica interpretazione della Bibbia deve essere sempre in armonica concordanza con la fede della Chiesa Cattolica. Così San Gerolamo si rivolgeva ad un sacerdote, queste sono le parole importanti. Rimani fermamente attaccata alla dottrina tradizionale che ti è stata insegnata, affinché tu possa esortare secondo la sana dottrina e confutare coloro che la contraddicono. Insomma, anche risuonano parole di San Paolo. Cioè, è la Chiesa la depositaria, non è la Bibbia la depositaria della verità, è la Chiesa la depositaria della verità e della sana dottrina. Ok? Non è che se io parto con 4 cose della Bibbia, adesso decido che c'è solo nei libri, se non quella nella parte spiritualità o religioni delle librerie anche di Perugia, e anche cristiani, si fanno chiamare teologi, ma con tanta spudoratezza e anche disonestà, affermano che la Bibbia dice cose, ma affermano al di fuori del popolo di Dio, cioè loro sono dei, adesso per dire, molti di voi forse hanno letto King è uno che parla a nome suo, ma proprio solo a nome suo. E uno deve capirlo se parla a nome della Chiesa e nella Chiesa, oppure parla solo a nome suo. Bisogna distinguere le persone. Poi, cioè, dipende da voi, dovete scegliere quali maestri vi scegliete. Li scegliete voi i vostri maestri. Attenti a non scegliere i maestri che hanno come unica autorità se stessi. Perché se tu vedi tra uno che è sbagliato da nessuno, e sei nei guai poco. Hai capito? Così Vani Pesce, Mauro Pesce e non so quali altri, ma ce ne sono una quantità, quasi tutti quelli che vendono tanto sono detto di voi. Perché sono persone molto intelligenti e giustamente loro fanno business e ti scrivono le cose che ti piace, che ti piace che qualcuno ti dica, e infatti vendono. Allora il libro di Benedetto XVI non li vendi a nessuno, non ti li vendi, è chiaro. Perché Benedetto XVI parla dentro la tradizione della Chiesa, non dice le cose perché gli piace di dire, non mette in dubbio cose tipo l'anima cos'è, cosa non è, l'essenziale ce l'abbiamo ricevuto già capire a saldo, non si mette in dubbio. Vogliamo andare avanti, fare i moderni, fate i moderni, ma andate dietro e non sapete a chi. Ok? Questo quarto punto, cosa dice il testo? Vi può portare molto lontano dalla fede della Chiesa, se lo leggete da solo. Capito? Che voglio dire? Uno, perché voi da soli andate, cioè noi, nessuno di noi è... San Francesco pregava, dammi, almeno se sembra che pregasse, dammi fede retta. Nessuno c'ha la fede retta su questa terra. La fede retta su questa terra ce l'ha la Chiesa nel suo complesso. Nemmeno il Papa ce l'ha la fede retta, nemmeno la congregazione della dottrina della fede, i singoli componenti hanno la fede retta.
La fede retta, cioè corretta, la fede vera, ce l'hanno. Maria Santissima in cielo, i santi in cielo. E qualcuno sulla terra tende a stare su quella mentalità, sulla verità della fede. Tutti noi abbiamo tendenze ereticali che continuano, destra e sinistra.
Adesso mi viene in mente Luigi che leggeva la mia tesi.
Il dottorato tesi di biblista, infatti, che diceva: ma se avesse scritto queste cose all'epoca mia l'avrebbero scomunicato subito. Perché poi parte una tangente, no? Interpreta, fa nella libertà, nella ricerca, che poi non so così, però in effetti alcuni dettagli dopo l'origine, ma adesso sì. cioè perché va bene, è bello essere degli originali, va bene, ma ci interessa essere degli originali? A noi ci interessa riconoscere Gesù per quello che è veramente. E la verità di Gesù è nella Chiesa, l'ha affidata a chi? È alla Chiesa che ha detto: le porte di inferno non prevarranno, a te Pietro, ho pregato per te, dopo che ti sarai convertito conferma i tuoi fratelli nella fede. Pietro, capite? Così è la Chiesa unita a Pietro, tramite sacerdoti e vescovi. Quindi, ecco, questo quarto punto, che cosa dice, qual è la cosa principale che dice il testo? Attenti a due cose. Uno, ai libri che legge sulla Bibbia e sulla fede cristiana, perché può darsi che sta andando dietro uno che ne sa manco lui a chi sta andando dietro, va bene? Perché l'unico che sta, per i santi, per i dottori della Chiesa, come adesso mi viene in mente Santa Teresina, Santa Caterina non sapeva leggere e scrivere, ha scritto una teologia, i dialoghi sulla provvidenza, vuol dire, molto profonda. Santa Teresa, ma tutta gente che diceva: io ho scritto queste cose, a me non parlo del Signore Gesù, me l'ha detto lui, va bene? Ok? Però se la Chiesa dice che sono sbagliate, e mi raccomando, bruciate tutte. Se la Chiesa dice che non sono vere, non sono vere, anche se non ho parlato di Gesù Cristo, capito? La solidità, la certezza della verità di fede è la Chiesa. Questa è tutta gente che ha dato retta al loro superiore, perché erano molto santi di loro, molto, può darsi anche dei farabutti, ma gli ha dato retta perché agivano nell'autorità della Chiesa. Hanno obbedito a gente peggiore di loro. Padre Pio, che è stato rinchiuso, Madre Speranza rinchiusa per anni a Roma, hanno obbedito a questo. È la Chiesa, la certezza, la sicurezza. Capite? Quindi, due cose. Uno, gli sfarfallamenti sono normali, che adesso mi immagino che lo Spirito Santo fa così, però sappino, no, che quello che ti viene in mente non è detto che sia detto. Due, a chi ti appoggi? Ecco, alla Chiesa. Cioè, ci sono autori che sono nella Chiesa e autori che non sono nella Chiesa. Va bene? Se capisci, se uno vuole saperlo, vuole capirlo, capisci. Antonio De Mello scrive mille cose, però e le paoline gliele vendono pure, ma come le paoline vendono anche Zaccaria appunto di questo genere. Ma però dietro c'è scritto: la congregazione per ottenere la fede ha affermato attenzione che queste cose che dice fanno bene. Tu leggilo però. Poi tu puoi leggere tutto. Anche perché è interessante capire, no, come va il mondo, no? Ma attento a chi ti affidi, perché sennò rischi di trovarti in brache di tela, come si dice. Perché se ti appoggi a Cristo stai sicuro, se ti appoggi a qualcun altro, no. Va bene? Questo volevo dire sul punto 4. Abbiamo bisogno di un aiuto, però attenti all'aiuto che scegliete. Io posso andare a vedere su YouTube le omelie e i commenti di tanta gente, però sappi chi è. No? Non è che siccome ti piace va bene, ok? Adesso che ne so, molti vanno ad ascoltare Rossini è il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Roma, va bene, no? Che pensi? Se invece questo è un prete che magari se sa che ha litigato col vescovo, ha litigato con tutti, però ha già un sacco di tempo dietro, insomma pensaci due volte prima di ascoltare questo video.
quantomeno se lo ascolti per come tuo nutrimento spirituale, capito? Chi è questo che parla? È nella chiesa che parla oppure fa il canto solitario, fa l'assolo, capito? È nel coro della chiesa oppure va da solo? Questo è importante, molto. Ok? Quindi, che volevo dire di questo punto 4 oggi? Che dopo aver lavorato, però la prima cosa, io non vi dico che quando volete pregare per una scrittura, prima dovete aprire un libro su quella parte, su quel brano del Vangelo, no? O dovete prima andare su YouTube se qualcuno, o su internet se c'è qualche omelia, qualche spiegazione di quel brano. No, prima invocate lo Spirito Santo, chiedete a... entrate in preghiera, invocate lo Spirito Santo, leggete con calma, lo rileggete con calma, ci lavorate un po'. Cioè prima voi, prima il testo, ok? Prima la Bibbia, va bene? Perché dovete avere un contatto diretto che non deve essere, come dire, inquinato da prima leggo quel che dice il testo, poi dico il testo. È come chi legge i libri su Dante e poi legge Dante. No, scusa, prima leggi Dante, ti fai un'idea, no? Poi dopo ti scegli un maestro per venire a conoscere meglio Dante, la stessa cosa. Prima però leggi Dante, cioè la parola di Dio. Dopo che l'hai letta e che ti sei fatto qualche idea, però forse non è male arricchire questo che hai letto con una lettura, no? Tipo spirituale, una esegesi, qualche brano, qualche spiegazione, va bene? Allora, a quel punto ce l'abbiamo. Vi dico qualcosa su questo brano su cui avete lavorato, cioè nel senso che ci ho fatto un piccolo lavoro io, sono andato a vedere un po' le riflessioni di chi studia, no? Che ci possono trovare delle cose interessanti. E... innanzitutto quello che appare qua in generale nei primi due capitoli di Luca è che ci sono un sacco di personaggi che appartengono all'Antico Testamento, cioè Zaccaria e Elisabetta sono due vecchi, Zaccaria è un sacerdote, osservanti, giusti, irreprensibili nella legge, poi c'è quella Simeone, Anna, i due vecchi, no? Anche del Tempio. E altri che si capisce che invece appartengono al nuovo, cioè Maria Santissima, Gesù ovviamente, Giovanni Battista anche, no? Però questi personaggi dell'Antico Testamento, come dire, in qualche modo sono investiti della novità. Elisabetta è stata riempita di Spirito Santo quando Maria venne a visitare, no? Era ancora incinta. Elisabetta è una di queste che ha fatto l'esperienza dello Spirito Santo. Perché Luca è importante questo? Perché Luca, nel raccontare questi fatti degli inizi, no? Del Vangelo, l'inizio del Vangelo è proprio la venuta di Gesù nella carne, l'incarnazione del Dio di Maria, nel raccontare questi fatti, lui ha riconosciuto che nelle cose accadute in quegli inizi c'è stato, come dire, già una prefigurazione, già appariva quello che poi sarebbe stato la Pentecoste in poi. Nel libro degli Atti lui racconta che succede quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, no? E la Chiesa iniziano a lodare Dio, e parlavano in tutte le lingue delle grandi opere di Dio, no? E oppure un altro effetto dello Spirito Santo, quindi oltre che parlare delle grandi opere di Dio, no? È la parresia, il non aver paura. Tu che sei un pescatore, due pescatori, venite convocati dal Sinedrio di Gerusalemme e con grande libertà dite: noi però dobbiamo obbedire a Dio e non a voi. Noi non possiamo tacere le cose che abbiamo ascoltato. La libertà. E Luca, anche in questo brano, cosa accade? Che avviene
cioè si manifestano i segni dello Spirito Santo che irrompe attraverso la presenza di Gesù, per la presenza di Gesù in Elisabetta. Per esempio, Elisabetta vengono a, a circoncidere il bambino all'ottavo giorno, e tutti volevano dargli, forse di solito lo faceva il papà, le scene, siccome il papà era muto, saranno venuti questi perché se no non c'era qualcuno che facesse, gli danno il nome Zaccaria. E Elisabetta, no, si chiamerà Giovanni. Oh, questo no, da una donna che non ha diritto di mettere l'uomo su questa vita. È uno dei segni dello Spirito Santo. No, si chiamerà Giovanni. Questa libertà anche di prendere strade nuove. Si è sempre fatto così, e non importa. Quando Dio entra, fa delle cose nuove. E poi dopo che Zaccaria ha scritto Giovanni è il suo nome, anche a lui si sciolse la lingua, no? E iniziò a benedire Dio, segno dello Spirito Santo, quindi a parlare. E c'è scritto Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò. Fu colmato di Spirito Santo. Questa roba qua, colmato di Spirito Santo, come Elisabetta era stata riempita di Spirito Santo quando Giovanni Battista si era agitato nel greco, che aveva sussultato, lei fu piena di Spirito Santo e disse: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, che devo, che la madre. Questo è lo Spirito, è pieno di Spirito Santo che ha parlato, a gran voce. Anche qui viene riempito di Spirito Santo e profetizza. Profetizza perché hanno appena dato il nome al bambino Giovanni. Uno si aspetterebbe, benedetto Dio per questo bambino, sarà grande, sarà. Invece benedetto Dio perché ha visitato l'evento, e si capisce che parla di Gesù, ma non l'ha visto Gesù. Si parla, questa è veramente un'illuminazione dello Spirito Santo, una profezia, perché lui, nello Spirito Santo, proclama la presenza di Gesù. E dopo, tra parentesi, durante il suo canto dice: tu bambino, sarà chiamato per la battesima, però sta parlando della salvezza potente, la promessa che si avverrà dai padri, no? Servire in santità e giustizia, la vita dei nemici. Quindi questo aspetto della cosa. Poi ci sono dei segni, un altro aspetto che un po' di studio, leggere qualche commento può aiutare, perché questi testi sono, come dire, trasudano questo, il testo del Benedetto, sbenedetto di Israele, trasuda l'Antico Testamento da tutti i poli, cioè ogni tre parole ci sta qualche brano dell'Antico Testamento che risuona. Certo che noi, per noi che non lo conosciamo così tanto bene, ho preso il sottoscritto, non è che chissà che sono. Non è che vederli tutti, no? Però, per esempio, compare molto in questi. Già il fatto che appare Gabriele, l'arcangelo Gabriele. Perché Gabriele è l'angelo del Signore che appare nella Bibbia tante volte. Ma l'angelo Gabriele, io sono uno dei sette angeli che sta. Questo compare solo nel libro di Daniele, l'angelo Gabriele, e annuncia a Daniele il segreto della storia, e che sono fissate 70 settimane perché si compia la salvezza. Cioè questo apre un mondo che adesso non c'è tempo qui, però per dire che qui si fa capire che l'Antico Testamento, che aveva annunciato che ci sarebbero finiti, cioè sarebbe stato un tempo in cui Dio avrebbe espiato i peccati, suggerito visione e profezia, unto il Santo dei Santi, e questo tempo è 70 settimane nel libro di Daniele. E quindi può essere utile andare a leggere queste parti dell'Antico Testamento per trovare altre indicazioni. leggo questo brano di Daniele, dice nel libro di Daniele al capitolo 6, è verso la fine del libro. Daniele è uno di quelli che non c'ha pace, è un profeta che non c'ha, un ragazzo, un giovane che per tutta la vita c'ha, non c'ha pace, perché lui vuole capire, vuol sapere, non trova pace in nessun modo, e Dio gli consegna delle rivelazioni grandiose. Per esempio nell'Antico Testamento lui è l'unico che con chiarezza proprio inoppugnabile dice che i morti risorgeranno, cioè che i morti risorgeranno nel libro della Bibbia, dice in modo proprio forte e inequivocabile. Nei libri di Quantiglia, c'è quello che c'è il libro di Maccabei anche, però che cioè, appartiene già ai deuterocanonici cosiddetti, cioè non è riconosciuto ispirato dagli ebrei. Però nella Bibbia ebraica, strettamente ebraica, è Daniele che proclama la risurrezione. E tra le altre cose, a un certo punto Daniele, che già aveva la pace, voleva sapere una varia di cose, gli viene detto a un certo punto: ora sta attento alla parola, c'è un angelo che gli parla, e comprendi la visione. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere il sigillo ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia, e ungere il santo dei santi. Cioè, è bello, questo fa pensare proprio alla definitività di Gesù, no? 70 settimane sono fissate per il tuo popolo, la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia, e ungere il santo dei santi. Allora, c'è uno studioso della rivetta, che si chiama Clara, però mi è piaciuta molto, ha fatto un po' i conti, e da quando l'angelo Gabriele, che appare per la prima volta nel tempio di Gerusalemme, c'era Zaccaria che stava là in cielo, e gli appare Gabriele e lui va in panico e rimane incredulo, fino all'annunciazione a Maria, nel sesto mese l'angelo di Dio, sempre lui, viene mandato sei mesi dopo, nel sesto mese dall'annuncio a Zaccaria. Quindi sei mesi da Zaccaria a Maria. Poi dall'annuncio a Maria alla nascita di Gesù, nove mesi. Dalla nascita di Gesù alla presentazione al tempio, perché entrerà, no? Ungere il santo dei santi, all'ingresso di Gesù nel tempio, 40 giorni. 40 giorni dopo Maria e Giuseppe portano Gesù. Oh, se uno fa i conti, 70 settimane, 6 mesi, facciamo 30 giorni, 3 per 6, 18, 180, 9 mesi, 3 per 9, 270, 270 più 180 sono 450 più 40 giorni della nascita, 490, indovina che?
749.
Per questi giochi come fai a trovarli? Non è che serve, non so che, però
te fai l'idea, diciamo.
Cioè, però quando Gesù viene portato al tempio, no? Cioè risuonano un sacco di profezie dell'Antico Testamento. E subito entrerà il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, entrerà nel tempio, diceva Malachia. Adesso io non questo posto a leggere, però nella venuta di Gesù si compie un sacco di profezie, no? E quando questa venuta si compie nella nascita, nell'annunciazione, un sacco di gente inizia a profetizzare, a parlare, e come dire, vengono anticipati quei regali dello Spirito Santo, che sono la lode, la franchezza, la libertà di cambiare strada, di imboccare vie nuove. È una cosa, va bene, povera, forse, però in poco tempo è difficile dare qualcosa di più completo. Abbiamo qualche minuto ancora, preciso, 20-10, e facciamo un passettino in avanti. Immaginate, no, che adesso
Avete qualche elemento in più perché avete ascoltato Don Alessio Fifi che è nella chiesa. Don Luigi quando leggeva la mia testa diceva mamma mia, al mio tempo l'avrebbero scomunicato. Okay? Quindi non è che, però più o meno, sai. Ora, almeno sincero, cioè, io so, mi piace insomma di. Cioè la stimo tanto la Chiesa, veramente. Sono proprio felice di essere padre. E non sono da quelli stranissimi, insomma, ecco. Okay. Passiamo al passo numero 5, facciamo un passettino in avanti, ok? Perché abbiamo un po' di tempo. Allora, dopo che ho letto quello che significa il testo, un po' me lo so calcolato da me, un po' mi sono fatto aiutare da qualche studioso, da qualche libro spirituale, da qualche autore spirituale accreditato, che è nella Chiesa, lo rileggo, passo numero 5, lo rileggo una terza volta e mi domando, e questo è il passo che diventa più importante per la preghiera, no? E mi domando, ma che cosa dice a me il Signore con questo brano? Cioè, la cosa è che cosa dice, la cosa più importante che dice il testo. L'altra volta mi ricordo alcune cose, no? Sul testo che era la visitazione magnifica, dice una cosa era l'umiltà, no? Cioè a me mi ha colpito proprio l'umiltà è il centro di tutto, proprio il testo dice che l'umiltà è la cosa più importante, proprio. Ok, va bene, questo è il passo 4, passo 5. Ok, ma se adesso Dio ti sta dicendo che l'umiltà è la cosa più importante, ma a te, cioè nella tua vita, nelle tue giornate, no? In quello che stai vivendo adesso, che significa che l'umiltà è importante? Perché Dio ti fa vedere questa cosa dell'umiltà? No? Se è così importante, cioè a te, non sarà che ha a che vedere con la tua vita questo che è. Adesso voi fate il passetto in Dio, no? Avete fatto il passo 4 su questo brano. Ci abbiamo Elisabetta, si compie nei giorni del parto, dà alla luce il suo primo genito, 8 giorni dopo vengono a circonciderlo, no? E i vicini parenti si rallegravano con lei, vengono per circonzio, Zaccaria, no, si chiamerà Giovanni, questo scrive Giovanni è il suo nome, tutti vengono presi a TV, ma questo è un miracolo, come mai che è successo, perché lo chiamano Giovanni, così contenti, così sicuri. Tutti i vicini sono presi da timore, si parla in tutta la regione di queste cose, tutti si domandano, ma che sarà questo bambino? E cioè, in effetti la mano del Signore era con lui, no? E poi lo Spirito Santo su Zaccaria profetizzò dicendo, benedetto Dio di Israele, ha visitato l'evento, ha liberato i nostri nemici, la promessa fatta ai padri, il dono di servire in santità di stesso, e poi questo sole dall'altro, la pace, eccetera, e Giovanni che va nel deserto, crebbe in regioni, dimorò in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione eterna. Vabbè, l'avete letto 2 volte, 3 volte, avete ascoltato anche 2 parole mie, però avrà colpito qualcosa questo brano? L'avete segnato quello che vi ha colpito? O quello che vi è sembrato che era più importante? Ok, adesso per 5 minuti, 10 minuti, ragionate un po' ragionate, ma che significherà qualcosa per me? Mi sta dicendo qualcosa il Signore? A me mi ha colpito, per esempio, mi ha colpito, vi dico, lo faccio per me, a me mi ha colpito che Elisabetta ha detto, c'era lo Spirito Santo, no, si chiamerà Giovanni. Cioè, mamma mia, ok, ma che c'entra con me? Nella mia vita io sono un passivo totale oppure ho bisogno di questa forza di Elisabetta che dice no?
che mi è successo ultimamente, che riguarda forse una passività, che non, una non libertà che, in cui sono rimasto incastrato. Mi è successo? Penso ad alta voce e gli dico, ora mi sei proprio vero, io ci rifletto adesso. È proprio vero, ultimamente in alcune situazioni ho detto, ma perché sono rimasto inerte? Forse, che è successo? Invece forse è importante dire le cose, essere liberi, non aver paura. E, ok, poi in quali situazioni precise è successo questo per me? Lo sapevo che non stava per funzionare quella cosa, ma perché non ho detto niente? Perché non mi sono informato perché non funzionava? Perché non ho chiamato? Mi state preparando? Perché? Capite? Cioè, cosa mi sta dicendo Dio? Dio mi sta dicendo qualcosa? Cosa sta dicendo a me oggi? Ecco, 5-10 minuti. Che cos'è? 5 minuti. No, certo. 10 minuti su cosa sta dicendo a me attraverso questo brano oggi insieme, ragionando un po' sulla mia vita di questo tempo. Cosa dice il testo? Abbiamo visto tutti, però cosa dice a me? Ognuno, guarda che te voglio dire, ovviamente, perché dice a me, però potrebbe essere un arricchimento, una testimonianza per gli altri, raccontare in due parole cosa ha detto a te, cosa ti sembra che Dio ti stia dicendo, perché per dire cosa ti stia dicendo devi dire anche il contesto, no? Che non mi sta dicendo, non è così. Però se riesci a dire 3 minuti, lei è lecito. Se qualcuno di voi insomma se la sente di dirlo e può dirlo in un brevissimo tempo.
Allora, a me mi hanno colpito i vicini che insistevano che non si poteva chiamare Giovanni perché non si è mai fatto così. E io sono un pochino refrattaria alle novità. E quindi in questo caso mi ha detto che probabilmente devo essere un attimino più attenta a cogliere i segni positivi delle novità.
Ti è venuto in mente qualche... cioè,
qualcosa di preciso?
Di questo tempo?
No, di preciso no. Diciamo più che altro lavorare sul mio difetto di carattere. Ma poi vabbè, ce ne possono essere tanti, decisioni, adesso non preciso non mi è venuto. Però...